La Punto SRL, titolare dell'impresa di radiodiffusione sonora in ambito locale, denominata Radio Tua Punto 2, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per le elezioni comunali. A tal fine informa altresì che presso la propria sede, ubicata ad Ancona, in via del Commercio 42B, numero telefonico 071 28 17 166, fax 071 82 634, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici o gestiti a pagamento, con l'indicazione del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati, le modalità di prenotazione dei suddetti spazi, le tariffe per l'accesso ai suddetti spazi, quali autonomamente determinate dalla Punto SRL, ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati, eccoci qua all'interno di Punto Biancorosso che torna per questa nuova settimana, torna in teoria con il sole per chi ce l'ha, per gli altri tanta pioggia, tante acqua a catinelle e divisa così, zona con il sole, quella di Silvia Trillini.
Buonasera Stefano, buonasera a tutto il popolo dorico.
Zona acqua catinelle, quella con Cristian Camilletti.
Buonasera, aspetta che apro l'ombrello, un attimo. Buonasera a tutti, ben ritrovati.
C'è chi Whaley.
C'è chi Whaley. Fa un po' freddino a queste parti, eh?
Com'è allora, lì, salutiamo tutti gli amici dell'entroterra della provincia di Ancona, oggi sott'acqua, perché nel pomeriggio è cambiato il meteo e è iniziato a cadere una prima pioggerellina, poi una pioggerellina un po' più vivace, più intensa, e soprattutto si è abbassata la temperatura, ne arrivo dall'entroterra dove si sfioravano i 15 gradi in alcune zone, quindi lo sbalzo termico è stato bello pesante, quindi vi scaldate fra poco con tutto quello che vi racconteremo, come sempre i nostri punti di contatto 334 35 20 488, ma prima di andare con il primo break pubblicitario,
vai.
No, io non dico niente di quello che è accaduto, no, che si sa oggi.
Ha subito lo sbalzo termico,
io
no?
Molto.
È rimasto un po' folgorato,
molto scioccato. Però no, dai, ritornando nel nostro ambiente un po' di serietà, parliamo della qualificazione della Anconitana che è arrivata, anche se io ho scoperto, parlando con dei tifosi, che non avevano capito neanche quando giocava, ed è stupenda questa cosa. Perché in molti mi hanno chiesto, ma oggi non gioca l'Ancona? Dico, ma oggi è domenica, ha giocato ieri.
Bene.
Fa parte del nostro essere anconetani.
Fa parte appunto di chi segue l'Ancona, ma quello che mi stupisce è che in alcuni casi questa frase mi è arrivata da chi ha fatto l'abbonamento. Non era valido, per carità, però se fai l'abbonamento si suppone che la tua squadra la segui.
Sei un
po'
informato,
perlomeno
un minimo,
leggi, ascolti.
Un minimo di informazione.
Non lo so, quindi, radio, TV. Quindi non mi stupisco più di nulla, però adesso noi parliamo seriamente della qualificazione. Com'è andata, ragazzi? Voi che c'eravate, che cosa possiamo raccontare di questa santa veneranda?
No, possiamo dire che è stata una bella partita, no? Giocata comunque tra due squadre che hanno vinto meritatamente il loro campionato d'appartenenza. Il Santa Veneranda al girone A e chiaramente l'Ancona il girone B, quindi bella partita dal punto di vista sportivo, quella che abbiamo visto sul campo. Certo è che a livello di pubblico effettivamente questi abbonati mancavano in maggioranza, no? C'era poca gente. E per come, ecco, ok, è finito il campionato, queste sono partite in più, però l'Ancona si gioca comunque un titolo, no? Di regina.
Sì, purtroppo il poco pubblico è perché, come spesso accade, quando arriva la bella stagione, poi c'è chi preferisce il mare. Gliene vogliamo fare una colpa? Assolutamente no, perché vabbè, insomma, però è anche vero che quando c'è da spingere per la squadra del proprio cuore, io sarei sempre presente, perlomeno per quello che mi riguarda. Poi è vero che comunque il campionato era in archivio, però è anche vero che c'era una finale da conquistare. È anche vero che l'avversario non è chissà quale nome roboante che poteva attirare un certo tipo di pubblico, però io mi aspetto che il supporto, almeno dallo zoccolo duro, ci sia sempre, e invece questa volta forse è mancato anche un po' quello. Però dato di fatto che comunque...
Comunque mi pare che il Santa Veneranda non era venuto per fare una passeggiata.
Assolutamente,
eh?
Infatti qua volevo arrivare, dicevo che è stata una bella partita. È stata una partita anche abbastanza tirata, ho visto una squadra fin dai primi minuti che non si è mai tirata indietro, anzi se appunto l'Anconitana l'ha sbloccata verso il termine del match, appunto, è proprio merito degli avversari, e considerate anche, perché va ricordato, che mancava della coppia d'attacco titolare il Santa Veneranda, quindi c'erano qualcosa come tipo una ventina di gol o giù di lì tra i due attaccanti che mancavano. E l'Anconitana invece praticamente, a parte Rossi che era in panchina perché non al meglio delle condizioni, e un Mandorino che deve recuperare e non ha i 90 minuti nelle gambe, praticamente la formazione era quasi che al completo, però ha avuto le sue difficoltà, però si è visto un match apprezzabile grazie appunto anche all'avversario che non ha lasciato niente al caso.
Sì, concordo con quello che hai detto, il Santa Veneranda ha giocato una buona partita, non poteva essere altrimenti, perché poi come abbiamo spesso potuto appurare con altre avversarie, quando giochi contro l'Ancona fai sempre, no, la partita della vita, e in questo caso il Santa Veneranda veniva per la prima volta in uno stadio comunque di una certa nomea, che non aveva mai magari visto e calcato, no? Con nelle partite ovviamente disputate da loro, e quindi c'era tutta la voglia, tutta la verve per fare il meglio, per non sfigurare, e è andata bene, no? Però tutto sommato ai dorici, che hanno fatto valere ancora una volta le loro potenzialità. Diverso sarà, perché ecco, diverso un po' da tutti i punti di vista, sarà la partita invece di giovedì sera contro la Civitanovese, dove dicevo, Cristian, non ci sarà la scusa del mare, perché
esatto,
alle 20:30 ragazzi a Porto Nuovo non ci si va.
Vogliamo andare a prendere la luna?
Tinterella di luna,
ecco.
Dicevo, quindi magari ecco, anche perché l'avversario sarà un avversario diverso, un avversario comunque più blasonato rispetto agli avversari che abbiamo incontrato quest'anno, una partita che attirerà, mi auguro, un po' più pubblico di quello che abbiamo visto invece sabato scorso.
Esattamente, si gioca in serale, ore 20:30, giovedì sera, e c'è appunto dall'altra parte un avversario, possiamo dirlo anche storico, perché è stata una rivale storica negli anni passati, appunto quando l'Anconitana giocava in altre categorie, poi è vero che magari, a parte gli anni appunto ultimi dove c'era l'Ancona di Marinelli che ha affrontato appunto la Civitanovese, quindi parliamo 2012, 13, 14,
non
insomma,
è il derby
anni
per
là.
Eccellenza,
no,
ovvio che non
ha
lo
più
è,
storia nel
però,
passato
insomma, sempre...
rispetto agli ultimi anni, però chiaramente un po' si sente magari, non a livelli del classico derby con l'Ascoli o altre partite.
San Benedetto.
Esatto, però comunque sai, c'è sempre un po' di questa rivalità.
C'è sempre quella voglia di portarsi,
esatto,
a casa il risultato positivo,
metici
rispetto
anche
all'avversario.
Mettici anche, Silvia, che l'Anconitana e la Civitanovese in questione sono le due formazioni che hanno due top team praticamente, perché la Civitanovese,
ed anche lì la curiosità,
appunto,
no?
Civitanovese, se non erro, 88 punti in campionato, ha avuto da faticare col Val di Chienti che è stata lì fino all'ultimo, l'Anconitana ha avuto un cammino molto più facile, però 93 punti in un girone che comunque era un'altra, ha avuto un'altra storia rispetto a quello.
91 punti quelli della Civitanovese
91.
Nel girone C, 93 quelli dell'Ancona, poi balza all'occhio comunque che l'Ancona di Lelli ha il miglior attacco con queste,
esatto,
100 reti, di meno ne ha fatti la Civitanovese, che però supera l'Ancona per quanto riguarda la difesa dei gol subiti, no? 16 contro mi sembra 7 reti o 8 reti subite, quindi c'è un bello scontro,
miglior,
no?
Attacco contro miglior difesa,
un bel confronto, anzi,
esatto,
da andare a vedere, e quindi l'invito invito a vedere che è la migliore di queste due squadre, grandi tra virgolette qualche tempo fa, decadute amaramente, esatto, in questa annata.
Civitanova, appunto, una piazza che non trova pace ormai da diverso tempo, quindi diciamo che un po' ci lega queste brutte storie calcisticamente parlando, però sicuramente sarà una partita curiosa. Insomma, l'avevamo un po' preventivato tutti quanti già mesi fa, questa ipotetica finale del titolo regionale prima categoria tra Anconitana e Civitanovese, e così è stato. La fortuna vuoi che l'Anconitana se la giocherà tra le mura amiche, quindi parti sempre un po', diciamo, 1-0, tanto per dire, quando giochi in casa. Però sarà una bella partita, perché di fronte hai una squadra che poi sentiremo durante la trasmissione, ci sarà descritta appunto come gioca, quali sono le qualità di questa formazione. Quello che posso dire io, da quel che so, squadra rapida, veloce. Contro...
Dicono, sì, è una squadra, esatto, rapida, veloce, comunque giovane. Poi l'andremo, appunto, come dicevi tu, a scoprire con il nostro ospite, il collega da Civitanova, che ci farà anche una cronistoria, no? Esatto. Di quella che è stata non solo la stagione dal punto di vista tecnico della Civitanovese, ma anche come è ripartita questa formazione, questa società, che ambizioni ha per il futuro, e soprattutto l'impatto, no, che questa prima categoria ha avuto sulla piazza, così come lo è stato per l'Ancona, chiaramente lo shock è stato anche per i tifosi rosso-blu.
E c'è un allenatore, attenzione,
l'allenatore che
conosciamo,
tra l'altro,
bene, Francesco Nocera, ex capitano dell'Ancona, cioè, insomma, anche lui ha fatto il suo bel percorso dalle nostre parti, ce lo ricordiamo bene, insomma, ottimi ricordi di Francesco Nocera, e appunto siede sulla panchina della Civitanovese, quindi sarà anche per lui una sfida dell'ex.
Anche sfida per lui sarà sfida. Una sfida dell'ex. Noi stasera però andremo ad ascoltare un altro ex, giusto per darvi un anticipo
doppio
di quello che sarà la nostra puntata, un doppio ex. Chiaramente parliamo di mister Cornacchini, non è tantissimo che l'abbiamo sentito, ma ovvio che la circostanza ci ha fatto subito pensare a lui, perché con lui, insomma, di scontri anche, no? Quando sedeva sulla panchina della Civitanovese ne abbiamo fatti, tra rivali e amico, e ne abbiamo da raccontare, insomma,
tanto odiato
quanto amato,
bravissimo, perché quando ce lo siamo trovati contro, sia con la Civitanovese che con la Fermana, odio proprio ai massimi livelli nei confronti di Giovanni Cornacchini, appunto. Dai, lo sveliamo intanto, l'abbiamo detto.
Sì, no, ma avevo detto.
Allora, scusate, colpa mia.
Non mi ascolto quando parlo.
Niente, lui stava guardando internet, sì. Dai, ci sono quei pop-up che si aprono.
Stiamo aspettando dei comunicati, sì, perché sì. Non ci distraiamo, in realtà non ci distraiamo.
No, assolutamente. No,
purtroppo dietro le quinte è sempre molto
guardiamo
movimentato.
Guardiamo a destra e
sì,
a sinistra.
Sì, anche perché tanto chi è che è dall'altra parte non è che c'ha l'anello al naso, sa che cosa è uscito oggi sul Corriere Adriatico, quindi stanno attendendo un commento a quanto è uscito lì, e noi stiamo facendo finta di niente. Invece vedete che tipo di diplomazia che stiamo usando. Intanto vi possiamo dire che si è concluso nel pomeriggio la presenza anche dei dirigenti biancorossi, il briefing presso la questura di Ancona per definire gli ultimi dettagli organizzativi in merito alla gara tra l'Unione Sportiva Anconitana e la Civitanovese, in programma giovedì allo stadio del Conero. Quando è che gioca l'Ancona?
Giovedì,
ricordate.
Giovedì.
E perché gioca giovedì e non sabato?
Per ordine pubblico. Definite tutte le modalità per la tifoseria della Civitanovese che verranno ad Ancona per sostenere i propri beniamini. Ingresso per gli ospiti sarà al cancello numero 4, no? Lato Palasport Prometeo Extra. Parcheggio davanti al Palasport, lo trovate, perché non credo che ci sarà problema di rissa. Biglietteria, ex biglietteria cinema del Palasport stesso, a partire dalle ore 19, praticamente la biglietteria del Palasport, insomma, andate, siate bravi, è lì. Settore Gradinata che verrà aperto per l'occasione, non so. Ciao Eros, come la prende Eros? Perché insomma gliel'hanno tenuto sempre chiuso questo settore, lo aprono ma per darlo agli ospiti. Eros, che ti devo fare?
Tanto ci sarà anche
lo andremo a sentire,
da capire quanti da Civitanova verranno, in ogni caso...
Una marea.
Vedremo.
Con la marea.
Sarà una marea visto il numero. Il numero di
vecchi scontri con la Civitanovese ci può stare.
No, ma visto il numero di supporto che hanno seguito quest'anno la Civitanovese, saranno una marea. E lo virgoletto.
Guarda, io penso un centinaio verranno su.
Quelli che hanno seguito la Civitanovese. Settore Gradinata aperta per l'occasione per motivi di ordine pubblico, dicevamo. E questa è la comunicazione appunto fatta dalla nostra società rivolta ai tifosi ospiti che verranno quindi ammessi alla gradinata aperta per l'occasione. Intanto Daniele dice potreste, che non è il nostro Daniele, è un altro Daniele per intenderci, potreste salutare mio padre e mio fratello che vi stanno ascoltando, salutate il padre e fratello.
Noi salutiamo il padre e fratello di Daniele. Ma non sappiamo i nomi.
Esatto.
Beh, salutiamo il padre e fratello di
Daniele che ci stanno ascoltando, ecco, così l'abbiamo,
eccolo qua,
l'abbiamo,
chi è? Dorico, messaggio di mercato verso il sottoscritto, per quello dicevo eccolo qua, perché mi tira in causa. Allora, Cristian, come mai Boldrini ha segnato tanto solo all'Aquila? È un centravanti? Allora, adesso perché ha segnato tanto all'Aquila non lo so, sinceramente non è che ho seguito attentamente la carriera di Boldrini. Quello che posso dire è che non è un centravanti, è un giocatore che può fare...
Ma non era il presidente?
Della Camera. Della...
Ecco.
Dai, beh, scusa, dai,
me adesso stavo, pe- no, guarda, stavo pensando.
Siamo in campagna elettorale.
No, stavo pensando no, vabbè, un'altra adesso... cosa. Nicola Boldrini, là dove mi è capitato di vederla in passato. Però non si può dire, ho una signora dai. Vicino. Quindi, allora.
Dai,
dicevo,
da capo, dai.
Dicevo che praticamente Boldrini non è un centravanti, è un'ala sinistra, esterno d'attacco, può giocare a sinistra, che è il suo ruolo appunto naturale, può fare anche l'esterno di destra eventualmente, e seconda punta, e anche addirittura si adatta come trequartista, quindi è un bel giocatore nonostante i suoi 33 anni, che ha fatto molto molto bene all'Aquila quest'anno, ha realizzato mi sembra 15 gol e 5 assist in circa poco più di 30 partite, quindi veramente un bello score per questo ragazzo non più giovanissimo. E c'è questo bel rapporto con Domenico Sfrappa, il motivo è semplice, lui è di Perugia, nato e cresciuto nel Perugia appunto calcisticamente, e quindi si conosce con il direttore generale Domenico Sfrappa. È un giocatore importante, sarebbe, però lo abbiamo detto nella giornata di venerdì e lo ridico di nuovo, c'è una trattativa in piedi, però non è semplicissima da portare a termine, perché giustamente
io qua già mi scrivono in privato, perché tu lanci le bombe e dopo in privato mi arrivano subito le risposte, dice Boldrini è uno dei piedi buoni ma è lento.
Adesso se è lento non te lo so dire sinceramente,
così mi dicono, no?
Però è un giocatore, vabbè, se fa l'esterno tanto lento non penso che sia, perché devi avere qualità anche nel saltare l'avversario, quindi tutta questa lentezza non penso. Però, ripeto, è una trattativa non semplice, Sfrappa giustamente cerca anche di metterla non soltanto sul piano della piazza che è importante, ma anche dei rapporti personali con il giocatore stesso, però sentivamo anche con la voce di Ferdinando Vicini venerdì sera, c'è una vastese sul giocatore e parliamo di Serie D. Poi c'è il Lanciano che comunque è nelle stesse condizioni dell'Anconitana, quindi non credo che il Lanciano dia fastidio all'Anconitana. Più che altro può essere la vastese.
Ma
che
ti
può
posso, guarda, adesso ti hai fatto tutto un bel panoramica, ma siccome che io non mi faccio gli affari nostri, no? Ma degli altri. Tornando molto coi piedi a terra, E questi giorni abbiamo tenuto banco con la querella di Canil che tiene tutto in sospeso, e poi le voci, ma forse trova un inciuccio con l'Ancona, no, forse la trova con la Maceratese, no, forse chiude proprio baracche e burattini, riparte dalla prima categoria con la seconda società. Ma non è che le altre voci che giungono invece da Pesaro, che forse c'è il rischio che la neopromossa non riesca a disputare, quindi rinunci alla promozione, farebbe sì che chi non ci è arrivato si ritrova la promozione in Serie C e la mette nel posto a tutti?
E io, come scrissi oggi nel gruppo, mai dire mai, perché io non mi stupirei più di niente ormai. Però non lo so, Stefano, oggi possiamo dire una cosa e domani veniamo smentiti.
Ma per carità,
quindi,
no, ma è il bello proprio situazioni... questo, perché oggi appunto anche sul resto del Carlino si ponevano domande a proposito di questo, no? Insomma, del futuro dei nostri corregionali, che seppur guadagnato la promozione sul campo iniziano ad avere praticamente dal giorno dopo, hanno fatto il festeggiamento, ma contemporaneamente mentre festeggiavano già erano con come possiamo dire, con la borsa stretta, dicendo sì, noi festeggiamo, però il rischio è che non ce la facciamo, perché ci mancano un terzo della cifra necessaria, quindi grosso modo quasi 500.000 euro se non di più per disputare il campionato, e non sono noccioline.
Io però mi domando sempre, fai un certo tipo di campionato, ok? Cioè tu lo fai per vincere, l'hai giocata fino all'ultimo con col Matelica, però... poi quando sei lì ti accorgi che non hai i soldi per fare la categoria professionistica.
Però come dicevamo un po' noi e anche gli altri, dicevano, ma sembra che le prime due non vogliono andare su.
E questa è la sensazione
il
che abbiamo
dubbio,
sempre avuto.
Che abbiamo avuto un po' tutti quanti, sembrava che stessero un po' col freno a mano, vai tu.
Da una parte c'è il problema degli impianti per quanto riguarda il Matelica, c'è il problema stadio nel caso di professionismo. Dall'altra parte io però ricordo un'intervista che forse era proprio dell'estate passata addirittura, del presidente della Vispesaro, dove diceva in 3 anni la Serie C. Ci sei arrivato praticamente subito, in meno di 3 anni. Però ripeto, se tu hai un progetto su base triennale, se poi bruci le tappe, immagino che comunque hai un piano B per farla la categoria. Però poi è vero che noi lo abbiamo detto spesso e volentieri, fare la Serie C sono soldi gettati dalla finestra perché non hai nessun tipo di ritorno. Quindi devi veramente avere le spalle coperte una volta che lo vai a fare. E qui mi potrei collegare con i discorsi anche legati a casa nostra. Lo abbiamo sentito, certo, il presidente Stefano Marconi la settimana passata ai nostri microfoni, che ha detto io faccio il salto nei professionisti nel momento in cui è tutto apparecchiato per poterlo, certo, fare. E mi sembra anche giusto,
anche perché sennò faremmo la fine
che abbiamo fatto in passato,
qualche anno fa.
Ci sta purtroppo
l'anno scorso.
Però ripeto, io mi stupisco, sei stato lì, hai costruito una squadra competitiva, perché la Vispesaro ha avuto una bella squadra competitiva, il Matelica pure, sono anni che fa una squadra per cercare di vincere il campionato.
Io ritorno allora sull'articolo.
Sono cose che io francamente non capirò mai.
Mauro Grespini, il resto del Carlino oggi, dice: Canella ha smentito contatti con Ancona e Macerata, ma potrebbero esserci diverse realtà interessate oppure altre idee in ballo. Salto il resto, vado in fondo, dove fa un riepilogo, ritornando un po' a quella zizzania così che abbiamo buttato dentro. Se la FIGC dovesse confermare il numero di 60 iscritti in Lega Pro, ci sarebbero almeno 5 posti disponibili, 2 per squadre B di club di Serie A, 2 per eventuali ripescaggi di formazioni retrocesse, 1 per la miglior compagine vincitrice dei playoff di Serie D, cioè la Cavese, che in base al coefficiente punti guida la classifica dei 9 gironi davanti al Como secondo e al Matelica terzo, mentre in uscita dai giochi il Campodarsico, perché sabato ha perso la finale contro l'Arzignago. Quindi anche questa porta sarebbe semi aperta. Se poi chi ha avuto l'onore di fare il salto per motivi economici rinunciasse, ecco che si aprirebbe un altro problema campo. Il problema campo, diciamo, all'inizio puoi essere ospitato a Macerata, che ce l'ha sicuramente a norma per rimanere in provincia se non spostarsi, e dare il tempo di mettere a posto. Lo fanno già in tanti che non hanno il campo e il locale lì e si appoggiano a un campo anche a 30-40 km di distanza senza nessun problema. Se fosse quello e se fosse la volontà di sbarcare immediatamente nel
Stefano,
campionato di Serie C.
Lì Stefano anche Silvia.
Tanto non è un problema di pubblico.
Sì, ma anche il discorso del campo in Matelica eventualmente. Cioè, ma il Matelica non è che da quest'anno ha fatto una squadra per salire. Cioè, sono diversi anni e tu ti accorgi praticamente adesso che non hai il campo. Cioè,
ma forse, che ti devo dire?
No, cioè, ripeto, per quello che sono discorsi che sinceramente non capirò mai.
Ma
cioè,
non è,
quando
non,
fai un progetto...
Non è il campo il vero...
Non è un problema il campo.
No,
è
il problema, perché comunque...
È uno dei problemi.
Ce l'aveva detto
poi
anche al telefono il collega... del Corriere Adriatico, che comunque si sarebbe trovata una soluzione per il campo, quindi è ovvio che alla base il problema economico è quello più importante.
Sì, è vero che parliamo comunque di un presidente come Canil con solide basi, cioè non è che parliamo di uno squattrinato, tanto per intenderci.
Però andiamo sempre a sottolineare che comunque in Serie C ci vogliono le spalle coperte e non sempre basta le proprie spalle coperte.
Certo.
In Serie C tanto sei tra 2 milioni e mezzo e 3 milioni di euro.
Esattamente. Tanto,
serve la copertura da parte di partner.
Serie D sei tra il milione e mezzo e 2 milioni, a seconda quello che vuoi fare, ma insomma le proposte... Queste sono le basi.
Beh, con un quindi... direttore generale come Sfrappa riesce anche con molto meno a fare una squadra competitiva, Lo abbiamo già visto proprio in Serie C. Se hai un direttore sportivo, un direttore generale che ha l'occhio lungo, sa fare affari in una certa maniera, riesci anche con meno di quella cifra a fare una squadra che può vincere il campionato. Ci vogliono sempre personaggi giusti al posto giusto, però...
Sì, vabbè, ma gli altri non stanno a guardare.
No, non stanno a guardare sicuramente.
Quindi diciamo, io non mi abbasserei molto sulle cifre, perché poi alla fine la media è quella,
cos'è?
Poi c'è chi investe molto
calcio,
di più.
La storia del calcio, Stefano, parla chiaro. Cioè,
e non fa niente.
Tante volte il denaro... Spendere tanto non ti porta al successo garantito.
Sì, ma non è che spendere tanto, Cristian, qui stiamo parlando di professionismo, quindi ci sono i contratti.
Certo.
Quindi sono i contratti, certo. I contributi, l'Empals, è tutta la baracca che gira attorno. Quello che
ci sono dei costi ben più alti rispetto ai dilettanti, quello è logico.
Dilettanti c'hai il rimborso, qua c'hai un contratto e quindi è tutto un altro par di maniche. Per quello che il costo poi lievita in maniera stratosferica, poi... Fisicamente quello che rimane in tasca magari all'atleta è uguale al campionato di Serie D, cioè al campionato, però i costi dietro sono sicuramente più alti. Ci fermiamo per la pubblicità. 19:10 minuti primi, c'ho qui un paio di messaggi che mi chiedono: ma cosa c'è scritto sul Corriere? Avete fatto male a non leggerlo oggi, quello che c'è scritto sul Corriere. Noi adesso non ve lo diciamo assolutamente, perché dovete aspettare, perché poi dopo ve lo diremo. Intanto Gianni Red Bull dice: la Civitanovese è una squadra che parla spagnolo, infatti per gli 8/11 sono argentini e gli argentini a calcio sono forti come dilettanti. Lui dice così. Che ti devo dire? Paolo da Monte San Vito, scusate, mi sono collegato solo ora. Per noi, con il discorso Matelica ripescaggio, ci sarebbero dei vantaggi. Ci torneremo ancora una volta. Per adesso andiamo in pubblicità. 334 35 20 488. Vi aspettiamo qua con i panini alle spuntature di Cristian Camilletti.
Bene.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Se la vista ti si appanna, dice lo slogan.
Comprati un paio d'occhiali.
Esatto, lui dice se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Ma invece è invece un piacere, sentire una voce a cui siamo molto legati. Torna sulle nostre frequenze mister Giovanni Cornacchini. Bentornato mister.
Buonasera a tutti, buonasera, grazie.
Buonasera mister, bentornato ciao. Nelle vesti di doppio ex, no? Dal 2011 al 2013 sulla panchina della Civitanovese, poi dal 2013 al 2016 su quella dell'Ancona, due no, squadre di un certo valore, due squadre marchigiane di un certo valore, decadute brutalmente quest'anno, che però stanno tentando la risalita. Hai avuto modo, mister, di vederle entrambe giocare quest'anno?
Dal vivo no, in televisione ho visto l'Ancona, sì, ho visto l'Ancona due o tre volte, la Civitanovese no, non l'ho mai vista.
Te l'aspettavi però che tutte e due vincessero a mani basse questo campionato?
Me l'aspettavo, sì.
Anche se poi sul campo no, bisogna sempre affrontarle le partite.
No, quello sicuro, però insomma erano due squadre che mi sembravano attrezzate per poter vincere. Bene, anche se la Civitanovese probabilmente ha sofferto un pochettino di più, però insomma bene dai, i due molto bene.
E adesso insomma questo titolo regionale per decretare la regina della prima categoria, aumentiamo un po' la suspense di questa partita. Che partita ti attendi? Comunque combattuta visto la rivalità al di là della categoria.
Ma sicuramente dai, sarà sicuramente una partita bella, di sicuro, anche perché ripeto, mi sembra che le due squadre siano state costruite bene, quindi abbiano fatto molto bene, per cui sarà sicuramente una partita difficile per tutte e due le squadre, però molto piacevole da vedere.
Eh sì mister, sarà una partita come ben detto molto piacevole, anche perché qua c'è una finale un po' già prospettata tempo addietro tra le due formazioni dal maggior tasso tecnico di questo girone, i 91 punti appunto da Civitanovese, 93 nella regular season da parte dell'Anconitana, e da una parte una formazione molto tecnica come è l'Anconitana, da quell'altra invece una Civitanovese che oltre alla tecnica ha anche la rapidità nelle gambe e la gioventù.
Sì, mi sembra una squadra Civitanovese, sono parecchi ragazzi di fuori, no? Mi sembra.
Sì, diversi argentini, sudamericani ci sono, sì.
Infatti, sì. Per cui quando vai a giocare contro squadre dove ci sono parecchi argentini è sempre complicato, secondo me, per caratteristiche, perché trovi una squadra a livello caratteriale molto, molto presente, molto pronta. No, anche una squadra invece forte, vuol dire, quando ha un giocatore come Mastro Mozzo davanti che ha fatto non so quanti gol.
31.
31 gol. Parti sempre con un vantaggio secondo me enorme.
Ecco la differenza un po' esatto tra queste due squadre, che l'Anconitana da una parte ha nemmeno posso dire nel trio d'attacco, perché diciamo che è più la coppia a Pezzeghia Mastro Nunzio, che sì, insieme hanno realizzato tipo 52 gol. Mentre dall'altra parte appunto c'è una formazione che non ha proprio diciamo il capocannoniere principe che è andato in doppia cifra, addirittura Ruidal, che è il giocatore che ha segnato di più per la Civitanovese, 9 gol, Montserrat 8 e poi tutta una serie di giocatori a 5-4, cioè segnano molti di quella squadra rispetto magari all'Anconitana, che ha invece appunto due giocatori che sono andati in doppia cifra pesantemente e altri giocatori
che hanno fatto toccare il record delle 100 reti quest'anno all'Anconitana. Insomma, da una parte c'è una squadra che segna, dall'altra c'è una squadra che non subisce gol per niente.
A livello di collettivo, no? Una squadra che gioca un pochettino più per il collettivo che la Civitanovese. L'Ancona mi sembra che si sia un finalizzatore che sia determinante, no? Quindi va sfruttato per le caratteristiche che ha, nel senso che è un giocatore che devi giocare anche per lui, ma lo fai molto volentieri perché ti risolve un miliardo di problemi.
Assolutamente. Che sfide erano quelle quando tu eri sulla panchina della Civitanovese? Perché dicevo anche con Silvia Trillini, prima di metterci in contatto con te, sei stato tanto odiato da ex quanto tanto, cioè da ex, scusa, da avversario, quanto tanto amato da allenatore dell'Ancona.
Sono stato molto odiato, questo lo ricordo
tutta
bene.
Colpa di quella partita con la Fermana.
Me lo ricordo bene, insomma, sicuramente c'è stato dell'odio, ma è normale, la normalità quando c'è competizione, vuol dire succedono queste cose, però finiscono tutte lì, insomma.
Insomma, erano comunque derby accesi,
però
ti li ricordi,
sì,
mister?
Molto accesi. Ma belli, dai, belli da giocare.
Belli da giocare.
Prima, io mi ricordo anche prima della partita, dove cioè, io non aspettavo, cioè non vedevo l'ora di giocare contro l'Ancona, perché mi piaceva anche puzzecchiarli un pochettino all'inizio, prima della partita, quindi la cosa era piacevole. Poi dopo, durante la partita, ancora di più. Insomma. Quindi ce ne sono stati diversi di incontri prima, dopo e durante. Durante la partita.
Che poi, se non sbaglio, di solito erano quasi sempre pareggi.
Sì, ma dico che noi il primo anno di Civitanova eravamo una squadra veramente tosta, poi dopo qualche problemino, perché si erano fatto male i giocatori, non siamo riusciti poi a prenderne altri, però la squadra era molto molto tosta, quindi c'erano anche gli argentini, quindi era caratteriale anche come squadra, per cui quando trovavi delle battaglie non ci si tirava indietro sicuramente.
E ce lo ricordiamo.
Soprattutto quando trovavi l'Ancona, era troppo bello da potersi giocare contro, no? Per uno che l'affrontava. Dopo ho avuto la fortuna di allenarla, quindi.
E infatti.
Fortuna tua e anche nostra, perché no, ci hai tirato fuori dalla melma della Serie D. No.
È stata una bella fortuna in generale.
Gli ultimi scontri con la Civitanovese risalgono a 4 anni fa, no? Mister, dove finì Cristian? Avevamo scritto prima,
sì, allora,
andata 1-1, poi
1-1 e ritorno 1-0.
La vittoria clamorosa a Civitanova, dove l'Ancona non vinceva da tempo. Adesso non ricordo l'anno preciso,
con Mattia,
però.
Con Mattia Biso, no? Con Mattia Biso.
Mi sembra proprio di sì, che era Biso.
Sì, penso di sì. Beh, no, ripeto, dei ricordi molto belli. Quello è stato anche lì un campionato impegnativo, per vincere la Serie D ad Ancona non era facile, perché vincere, ripeto, è sempre complicato. Poi un ambientino caldo, no, come poteva essere quello di Ancona, per mille motivi, quindi è stato bello, sono dei ricordi.
Invece, mister, che partita ti aspetti in Postino? C'era altro ex dorico, tra l'altro.
Ma ti dico, io lui l'ho visto, cioè la squadra l'ho visto poco giocare, ne so poco, però presumo che faccia un pochettino di attesa, una squadra, visto che l'Ancona è una squadra che è propositiva, che imposta, che ha un finalizzatore importante, probabilmente come idea sarà quello di non affrontarli molto alti, di aspettare, penso, non lo so, e poi sai, da fuori è difficile, soprattutto quando non conosci una squadra, quindi. Però penso che attenda un attimino per poi ripartire, non lo so, poi dipende da che giocatori hai a disposizione, però se mi dici che hanno fatto gol quasi tutti, vuol dire che caratteristiche, forse sono caratteristiche di una squadra che riparte ogni volta.
Ci fai un pensierino venire al Del Conero giovedì?
Guarda, sono fuori, sennò sarei venuto molto molto volentieri.
Anche perché l'orario 20:30, vabbè,
no,
un po' tardino,
quello,
però.
Sono fuori Faro, quindi sono già adesso sono fuori Faro, quindi si purtroppo non posso venire, sennò sarei venuto volentieri.
Si muove già qualcosa, mister, per la prossima stagione?
No, dai, qualcosina, un po' parlato con qualcuno, però insomma mi auguro che esca qualcosa di concreto, insomma.
Nord, sud o centro? Senza fare nomi.
No, ho parlato sia al nord che al sud. Al centro no.
Al centro, in casa, niente.
E scusa, adesso dov'è che sei? Al nord o al sud?
Adesso sono fuori.
È fuori, non ce lo dice dov'è.
Sono fuori, sì.
Senti mister, nel frattempo ad Ancona è tornato Domenico Sfrappa, che si sta dando un grande affare per costruire la formazione che verrà, a prescindere dalla categoria, dove stiamo un po' in stand by a capire se sarà promozione o eccellenza.
Bisogna capirlo, secondo me, a meno che non hai un budget infinito, quindi puoi fare tranquillamente una squadra che possa fare tranquillamente l'eccellenza. Non so com'è, però so che Domenico lavora bene, quindi saprà come muoversi.
Si dovrà muovere comunque in attesa, no, di sapere, perché poi certe notizie arrivano sempre verso metà estate, più o meno.
Sì, no, infatti.
Quindi dovrà essere molto abile, però dai.
Sì, no, vabbè, che già si muova e magari contatti qualche giocatore e sarà in dubbio, no? Che gli prospetti magari le due categorie, o magari giocatori che possano fare tranquillamente la categoria superiore. Quindi vuol dire, ancora bisogno di giocatori importanti, no? Perché quando ti vai a presentare devi essere competitivo sicuramente.
Ha fatto bene a tornare, secondo te, mister, visto che adesso comunque c'è una società stabile con un presidente, tra virgolette, alla Marinelli, che poi abbia idee o comunque organizzazioni diverse, quello è un altro discorso.
Non ho idee, io non posso entrare nella testa di Domenico, ci mancherebbe altro, però se ha fatto questa scelta è perché ci sono le condizioni per poter lavorare tranquillamente, lavorare bene, quindi sono contento per lui, ma soprattutto perché è un lavoratore, uno che poi è un conoscitore di calcio, quindi sono contento.
Allora, c'è un messaggio che ti arriva da parte di Luchino e chiaramente ti mette in gioco se intanto la domanda se avresti fatto l'allenatore dell'Ancona in questa stagione te la dovevano fare per forza. Quindi Luchino ti scrive: mister, ma saresti venuto quest'anno in prima categoria dopo anni di D e Serie C? E poi ti chiede se di questi giocatori che ci sono nella formazione dell'Anconitana conosci qualcuno.
No, sì, con qualcuno lo conosco. Qualcuno lo conosco perché addirittura con Colombaretti ci ho giocato insieme. Io ero uno dell'ultimo anno da mi sembra che io ho giocato, lui era proprio un ragazzo giovane, era un fuori quota nel Fano, quindi lui lo conosco bene. Non lo conoscevo come difensore centrale perché lui giocava da quinto, noi giocavamo 3-5-2, il Fano lui giocava da quinto, quindi quinto di destra, per cui era un giocatore con caratteristiche completamente diverse. E Mandorino l'ho avuto come giocatore a Civitanova, quindi è un altro giocatore che conosco. Vabbè, Mastro Nunzio si conosce
tra curriculum, quindi.
Poi gli altri, ti dico la verità, non li conosco. Ancona è sempre, ti dico, per me, io ogni volta che torno da Ancona è una ferita che si apre, ma di quelle grosse, perché ci ho passato 3 anni bellissimi, perché mi avevano prospettato di poter, nella mia testa c'era il pensiero di poterne fare altri, no? Visto che avevo un contratto di altri 2 anni, e quindi lasciare Ancona l'ho fatto con un dispiacere ma no, è enorme proprio, quindi provo a pensare, e ogni volta che ci torno io devo passare davanti allo stadio perché devo andare a controllare, quindi provo a pensare come sono messo, quindi provo a pensare quanto posso voler bene alla città di Ancona, insomma, a questa società.
E chissà che magari in futuro.
Mai dire mai, tempo al tempo.
Ci mancherebbe, speriamo.
Dai, noi chiaramente non ti chiudiamo le porte e anche il pubblico biancorosso non te le chiude, perché sicuramente piacerebbe rivedere Giovanni Cornacchini sulla panchina dell'Anconitana. Adesso magari in queste categorie diventa un po' difficile, però io adesso la butto là, magari un giorno che l'Anconitana si trova in Serie D potrebbe tornare colui che l'ha tirata fuori dai dilettanti.
Tu lo sai che non ho mai fatto, cioè a me piaceva, diciamo, non vuol dire, non è che io dicessi uno di quegli allenatori che dice no, le categorie non ho mai fatto.
Esatto. Guardi più al progetto.
Sì, se il progetto mi piace, io ho fatto delle scelte molto, molto anche istintive, nel senso che se mi piaceva l'idea, mi piaceva il progetto, io andavo tranquillamente a prescindere dalla categoria, quindi è una cosa che rifarei tranquillamente, non mi faccio condizionare assolutamente dalle categorie.
E questo è un pregio, sinceramente.
Ma
non è da tutti. No, è una mia opinione, quindi.
Non lo so se è un pregio, però io sono fatto in questa maniera qui, voglio dire, a quest'età qui ormai non è che posso cambiare, diventare in maniera diversa, assolutamente.
Allora, Dorico, mister, con te il centravanti si sacrificava molto rientrando spesso. Tavares, Cognini e altri giocavano così. È un tuo modulo o perché non avevi un vero uomo d'aria?
No, ma dipende da molte cose. Allora, se hai una squadra ultra offensiva e nettamente più forte delle altre, tu puoi reggere tranquillamente qualsiasi tipo di centravanti, secondo me. Cioè, poi quando tu giochi molto dentro l'area degli avversari, puoi concederti un centravanti che ha una caratteristica d'area di rigore, che fa gol, quindi che sta lì. Se non hai la forza di poter reggere questo tipo di centravanti, devi fare delle scelte diverse, e quindi dei centravanti che lavorino un pochettino di più, ma secondo me dipende sempre da che tipo di squadra hai. Cioè, io dico, voglio dire, dipende molto dalla forza della squadra e
dalle caratteristiche.
Se hai una squadra che ha sempre il pallino nel gioco, quindi ha grande forza perché la palla la tengono sempre loro, tu puoi giocare con un centravanti che lavora solo lì. Se tu non hai sempre questo tipo di caratteristiche, quindi il pallino nel gioco non ce l'hai sempre te, secondo me devi avere anche un centravanti che abbia caratteristiche diverse, che a parte il pochettino da più lontano. Chiaro che avere uno che fa gol è un vantaggio.
Certo, e poi comunque, tanto per essere corretti, visto che si parlava di Tavares, ricordiamoci che Tavares, prima di avere Giovanni Cornacchini allenatore, non era mai andato in doppia cifra come attaccante.
Sì, ma poi è una questione, ti dico io, sai che gli attaccanti, l'ho fatto anch'io, quindi se mi dicevano di andare a lavorare a destra e a sinistra non ci pensavo neanche lontanamente, perché la mia caratteristica è quella di lavorare solo in funzione della porta, che è una cosa che va anche bene, però voglio dire, è un atleta come gli altri e quindi devono lavorare tutti. Certo. Cioè, ma voglio dire, il calcio un pochettino leggermente è cambiato rispetto a un pochettino a prima, no? Centravanti stava lì e poi se la palla arrivava, se non arrivava era uguale. Adesso un pochettino è cambiato, mi sembra.
Quindi diciamo che nella tua filosofia, se avessi un attaccante tipo come Mauro Icardi, che non aiuta mai la squadra praticamente.
Perché proprio Icardi? Io
sono andato a prendere Icardi, adesso, no, a parte la passione Icardi, per i nerazzurri, però sono
aiuta la squadra facendo gol, perché ne ha fatti, quanti ne ha fatti?
29.
29, qualche
assist magari.
Qualche problemino te l'ha levato. È chiaro che se gli chiedi di collaborare con gli altri non lo fa, ma devi avere una squadra costruita in maniera importante, dove la seconda punta, chi lavora dietro di lui, faccia da tramite dal centrocampisti e gli attaccanti. Quindi poi dipende da come hai costruisci la squadra, insomma.
Certo, no, ho preso ad esempio
però Icardi lo vorrei.
Ci credo. No, io ho preso ad esempio Icardi perché c'è appunto questa divisione tra chi dice è un giocatore che sta solo lì in area di rigore, aspetta che gli arriva la palla e non aiuta mai la squadra. Mentre
tu lo sai che lo sono andato a vedere anche a fare allenamento, mi ha impressionato. Da come corre, da come c'è, cioè, uno che si sacrifica, poi non è uno di quelli che sta solo lì. Poi è chiaro che non fa molto gioco, perché non gli piace giocare di sponda, perché gli piace più avere la palla importante per andare a concludere, quindi lui nella sua testa già si predispone solo per andare alla conclusione piuttosto che andare a lavorare un pochettino fuori, ma è una caratteristica. Ma ti posso assicurare che è uno che fa dei chilometri anche lui, ma molti anche.
È vero. Ci sono luoghi comuni su questo giocatore che tante volte non si riescono a capire il perché. Poi, Saba sì. ti scrive, mister, un paio di domande sui centravanti. La prima, se ha avuto modo di rivedere Cognini dopo il rientro e come l'ha trovato. E la seconda, che cosa ne pensa del rientro di Balotelli in nazionale?
Allora, il Cogno l'ho rivisto, ma in tribuna l'ho rivisto. In campo l'ho visto uno spezzone, quindi poco. Però sono contento che sia rientrato, perché insomma l'incidente suo è stato ma più che l'incidente, poi per come è stato curato, probabilmente sì. ha avuto qualche qualche
ha inciso anche a livello mentale, no, sul ragazzo.
Insomma, e quindi poi lo stesso ginocchio dove si era operato in precedenza, quindi rivederlo già nei campi secondo me è importante. Io dico che adesso secondo me, vedi, è un giocatore che una squadra di Lega Pro in questo momento qua io lo andrei a prendere, ma nettamente, cioè tu prova a pensare quanto possa essere motivato un giocatore così. È chiaro che deve stare bene dal punto di vista fisico, ma è un giocatore che io consiglierei a qualsiasi squadra di Lega Pro in questo momento qua, tutta la vita proprio. E per quanto riguarda
Balotelli nazionale, cosa ne pensi?
Balotelli nazionale con Mancini, dico, ci sono quei giocatori che legano moltissimo con gli allenatori, quindi Balotelli, ascolta, se devo prendere con tutto rispetto, ma Pelé, ma prendo Balotelli tutta la vita io.
Sono d'accordo. Sono nettamente d'accordo con te.
Con dei limiti, no, caratteriali e tutto, però che almeno c'è un giocatore vero, voglio dire.
Io sono anche
Ma se vuol dire, senza nulla togliere a Pelé, perché mi sembra che guadagni tantissimo, cioè vuol dire è un giocatore forte, però tra i due, se tu mi dici chi è che sa giocare meglio a calcio, chi calcia di destra e sinistra, cioè chi ha tutto, è più completo, è Balotelli,
sicuramente,
che poi sia particolare, però Mancini probabilmente riesce a gestirlo bene.
Io forse quello che critico è farlo vice capitano della nazionale, visto proprio i limiti.
Beh, adesso vice capitano non lo sapevo.
Purtroppo sembrerebbe che nell'idea di Mancini, capitano Bonucci...
Vabbè, gli vuole dare delle responsabilità, dai.
Non bisogna dargli troppo, secondo me.
Esatto. No, io sono dell'idea che un giocatore come Balotelli, forse degli attaccanti italiani, se ha la testa a posto, forse è l'attaccante più forte.
Però insomma, dai, è cresciuto, qualche anno in più ce l'ha. Che ti devo dire? Il giocatore è forte, perché anche ha uno strapotere fisico impressionante. Io mi ricordo qualche partita, insomma, poi che sia indolente, che sia con tutti, mettiamoci tutti i difetti possibili, però se tu mi dici la qualità del giocatore, per me è forte. Mancini riparte un po' sulla qualità, dovrebbe ripartire un po' più sulla qualità, e sulla gestione probabilmente lo sa gestire, perché l'ho già avuto, insomma, l'ha fatto esordire nell'Inter, l'ha già avuto al Manchester, quindi è un rischio che si prende,
certo,
e quindi sarà calcolato,
certo.
Non lo so, magari questo fa dei danni allucinanti.
Speriamo di no.
Speriamo
di no. E prima di salutarti, io invece ti chiedo, a proposito di attaccanti, se lo conosci, visto che poi tra l'altro è cresciuto nel Perugia calcisticamente, ed è Michele Boldrini, che quest'anno ha giocato all'Aquila, quindi non so se magari...
Boldrini io l'ho allenato a Viterbo.
Visto? Viterbo. Non lo sapevo, quindi ci ho provato e ho centrato nel segno. Allora, siccome è un obiettivo dell'Anconitana, un po' difficile da arrivare, perché magari se sarà campionato di promozione...
Allora, ecco. Ragazzo eccezionale, e giocatore forte. Secondo me forte. Io lì Camilli me l'ha messo subito fuori rosa, quindi, quindi è un giocatore che non sono riuscito a utilizzare. L'ho utilizzato in Coppa Italia addirittura da quinto, quindi provo a pensare che questo può fare diversi ruoli, può fare l'interno di centrocampo, nasce da esterno alto d'attacco, può fare quinto in una linea 3-5-2. Ti dico, secondo me è bravo, insomma, secondo me è bravo.
E quindi se Sprappa riesce nel colpo...
Domenico probabilmente lo conosce.
Lo conosce molto bene, sì.
Sì. No, ma se ancora riesce a prenderlo fa un colpaccio, secondo me.
Diciamo che il ragazzo, così ti do questa informazione di mercato, dei discorsi che ha avuto con Domenico Sfrappa proprio nella giornata di venerdì scorso, non è che disdegna la piazza, però giustamente uno di 33 anni che ha fatto 15 gol e 5 assist quest'anno in Serie D con tutte le complicazioni che c'erano all'Aquila, dice un attimo, mi riservo di pensarci un attimo, perché se ho delle offerte dalla D, logicamente preferisco a questa età mantenere la categoria, non perché non voglia Ancona, però se parliamo di promozione o eventualmente, nel migliore delle ipotesi, l'eccellenza, un attimo ci pensi.
Ma ti dico che è un po' ragazzo splendido, ragazzo, io posso parlarne solo che bene, sia come giocatore ma come ragazzo anche.
Bene.
Dico che Viterbo è una piazza abbastanza difficile da quel punto di vista lì, quindi ho trovato un ragazzo professionalmente parlando serio, insomma, secondo me bravo, molto.
Molto bene.
Mister, un pronostico per giovedì non te lo chiediamo.
No, no, meglio di no.
Tanto non li dai.
No, ti do la tripla.
Mister, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Alla prossima chiamata, dai.
Ma guarda, mi dispiace non essere, sarei venuto volentieri, però purtroppo sono fuori.
Va bene.
Ok.
Molto
grazie.
Bene. Grazie,
grazie
mister.
Mister.
Grazie, grazie.
A presto, buonasera.
Salutiamo e ringraziamo il doppio ex, ex allenatore della Civitanovese, ex allenatore dell'Ancona, Giovanni Cornacchini, amato e odiato, però ecco dai, ci ricordiamo gli ultimi tempi.
Più amato, quindi.
Più amato,
che odiato, sicuramente.
Il resto fa parte del passato.
Esatto.
Gianni Red Bull con un messaggio ci sottolinea.
Dopo ci andiamo. Dopo sì, ci andiamo.
Anche perché dopo vado nei dettagli, quindi
adesso
tutto
bene,
chiudiamo
quanto.
Questo discorso, poi dopo lo riapriamo.
Esatto, adesso andiamo in pubblicità, poi andiamo ci tuffiamo su questi messaggi relativi alla Civitanovese e a quant'altro.
La Civitanovese non è che appare.
Ma adesso, dai, dopo, adesso andiamo in pubblicità, dopo.
Ah, non me lo vuoi far leggere
no,
allora? Ah,
adesso
capito,
no, perché adesso andiamo in pubblicità, bene, poi dopo la leggiamo e apriamo tutta la pagina dedicata a questa cosa qui, quel giovannino lì, te lo ricordi che c'era uno che diceva quel giovannino lì, quindi è il mio qua che arrivano i messaggi, quel giovannino lì e poi è arrivato da noi, sì, senti quanti messaggi che arrivano, mannaggia, e non siamo presenti su Facebook perché ancora non abbiamo risolto il problema,
non si capisce
perché, ma ci hanno niente, bannato, non lo so, no, ma ci arrivano tutti i messaggi, cioè quello che voi scrivete e ci arriva la notifica che l'avete scritto, poi dopo non riusciamo a vederlo perché non riusciamo a entrare, non, è un mistero che adesso speriamo di riuscire a risolvere, quindi ci scusiamo per questo, però potete sempre utilizzare WhatsApp, SMS tradizionale, email, insomma tutti gli altri sistemi funzionano, non ci danniamo la vita se non riusciamo a essere presenti al momento su Facebook, anche se per vie traverse lo sto aggiornando, però per vie traverse non ufficialmente. State con noi!
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona, in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Vabbè, aggiungiamo anche questa, va. Me l'hanno detto, me ne hanno detto di tutti i colori,
Ho capito.
Ho capito.
Vai a cercare anche tu.
Ok. Dai. Fortuna che non funziona la pagina Facebook con la diretta video, sennò dietro le quinte qui ne vedete tutti i colori, ma ogni tanto qualcosa vi racconto, dai, dopo mi prendo qualche tirata d'orecchie, ma ogni tanto vi do cosa succede nel dietro le quinte Radio Tua, quella che si toglie le scarpe, cioè, di tutto succede qui dentro, non preoccupatevi che qui ci abbiamo dopo da raccontarvi delle... il dietro le quinte.
Non ci annoiamo di certo.
Assolutamente. Quindi adesso non possiamo più neanche parlare di cibari. Insomma, siamo stati bannati come argomento. Insomma, non se ne può più. Cioè.
Ho capito, Stefano.
Vabbè, dopo Giovannino, l'altro dovrebbe correre immediatamente a trovare quello di cui stiamo parlando.
Povero uomo, non ti invidio.
Allora, guarda che non ce n'ho tante voglie.
Il nostro Mastro Lindo sarebbe lo costringiamo a fare.
Tornando a noi.
Sì, allora, adesso puoi leggere il messaggio di Gianni Red Bull, dai.
Allora, adesso non lo leggo, guarda. Okay. Adesso parlo dell'Anconitana. Perché giovedì...
Prendi fiato, Silvia.
Dai,
prendi
fiato. La puoi fare.
Giovedì...
Sì.
Cosa c'è?
C'è la partita.
Ah, beh, pensavo che era sabato.
Con la Civitanovese.
Ecco.
Quindi no, giusto per fare resoconto dei disponibili per giovedì, sappiamo che Rossi è in forse perché non era stato bene in settimana, tra l'altro sabato scorso era in panchina, non ha giocato, e potrebbe recuperare per giovedì, ma lo danno ancora in forse, mentre invece sarà out Pucci perché appunto... sabato in corso di partita ha rimediato uno stiramento e credo che non verrà recuperato appunto per giovedì, anche visto il poco tempo, no? Che c'è di giorni a disposizione. Quindi questo...
C'è un mandorino, ricordiamo che non hai 90 minuti nelle gambe, quindi sarà da capire cosa vorrà fare
se giocherà
Marco
dal primo minuto, se come abbiamo visto in queste ultime gare subentrerà in corsa. E insomma, aveva detto Sfrappa, siamo arrivati un po' alla finale con l'acqua alla gola, ma... effettivamente, anche come ha sottolineato Mister Lelli, questa squadra difficilmente molla di un centimetro, tanta la voglia insomma di dare il massimo.
Assolutamente sì, il problema è che anche dall'altra parte c'è una formazione che non molla un centimetro, quindi qua si arriverà al, come si dice, al photo finish, ce la giochiamo per il titolo regionale. Sarà una partita sicuramente molto aperta.
Allora, personalmente sono incuriosita da questa partita, no? Perché comunque confluiscono in questa giornata in notturna, possiamo dire così, visto che si gioca alle 20:30 allo stadio del Conero, e una serie, no, di situazioni, anche di circostanze quasi uguali, no? Tra la compagine dorica e quella rosso-blu, che appunto mi incuriosisce capire i valori e fin dove possono arrivare entrambe le squadre. Ma proprio per approfondire il discorso sulla Civitanovese, andiamo subito a presentare il nostro secondo ospite, il collega del Corriere Adriatico, nonché corrispondente da Civitanova, Alessandro Quintabà. Ciao Alessandro.
Sì, ciao Silvia e buona serata a tutti.
Ben ritrovato intanto sulle nostre frequenze. E la prima domanda che ti faccio è una breve cronistoria, no, di quest'annata, di questa ripartenza in prima categoria della Civitanovese, visto che insomma è un mal che ci ha accomunato.
Sì, dici bene, ben ritrovati infatti dopo le tribolazioni di quest'estate che hanno portato i due club forse al punto più basso della loro storia. Speriamo che dalle ceneri rinascano e possano segnare ancora la storia calcistica, soprattutto Ancona per i suoi trascorsi recenti in Serie A, però ecco, anche la Civitanovese ha una sua storia e quindi anche lei merita di calcare palcoscenici più ambiti della prima categoria. Diciamo che comunque sono partiti con le nuove dirigenze con il piede giusto, dominando i loro rispettivi gironi. L'Ancona chiaramente ha fatto il vuoto rispetto alla Civitanovese, mentre nel girone della Civitanovese c'è stata un'altra squadra che era addirittura una matricola che si è comportata egregiamente, e la Civitanovese ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per vincere questo campionato. Alla fine diciamo sono stati quattro i punti che la Civitanovese è riuscita ad accumulare rispetto al Val di Chienti, che ricordiamo è stata anche l'unica squadra ad aver battuto la compagine di Francesco Nocera. Comunque ecco, la nuova Civitanovese quest'anno ha disputato un campionato eccellente, praticamente a parte ecco il KO di Val di Chienti, ha praticamente totalizzato 29 vittorie e 4 pareggi, collezionando 91 punti e superando il record storico che era detenuto al Castelfidardo nella stagione 85-86, anche se l'Ancona, l'Anconitana nell'altro girone ha fatto addirittura meglio, totalizzando addirittura 2 punti in più, quindi 93 punti. E adesso ci sarà questa sfida giovedì per assegnare il titolo di regina. L'attacco atomico e l'Ancona che è andato a bersaglio 100 volte rispetto a quello della Civitanovese che ha segnato 10 gol in meno, però la difesa rossoblu è la meno perforata dei quattro gironi con solo 9 gol al passivo.
Infatti c'è tanta curiosità di capire come si affronteranno queste due compagini e che partita ne verrà fuori. Nel frattempo insomma ti chiediamo quali sono le caratteristiche base della squadra allenata dall'ex Dorico Nocera, tra l'altro sapendo appunto che parte dei giocatori rossoblu sono sudamericani.
Sì, diciamo la colonia più folta è quella argentina, ci sono diversi elementi sicuramente di categoria superiore, poi ci sono diversi altri giovani africani e qualche italiano formato dal gruppo italiano, formato comunque da tutti elementi di Civitanova. Ripeto, sono approdati rossoblu diversi elementi veramente di caratura superiore, comunque contro l'Ancona sarà una partita sicuramente tosta, perché anche la compagine dorica vanta tra le sue file giocatori di categoria ancora nettamente superiore. Comunque la compagine di Nocera nell'arco del campionato ha dimostrato di essere sempre all'altezza della situazione, e anche quando non ha fornito delle prove eccellenti dal punto di vista della qualità del gioco, ha fatto vedere però tanta determinazione e tanta voglia di raggiungere l'obiettivo, e forse questa è stata la differenza che poi ha fatto pendere
arrivare al traguardo.
Arrivare al traguardo finale. Ricordiamo che poi la Civitanovese ha conquistato anche la Coppa Marche di prima categoria, quindi è riuscita a centrare l'accoppiata delle due competizioni.
Nocera punterà al triplette, noi speriamo di no.
Diciamo che mister Nocera, io ci parlo spesso, un ottimo ricordo di Ancona, anche perché ha trascorso sei stagioni indossando la casacca biancorossa, tra l'altro è stato anche capitano e ha conquistato con la maglia dorica anche due promozioni in Serie B, chiaramente adesso esatto. È dalla sponda opposta, quindi ci tiene molto a questa finale, vuole, anche se è un titolo simbolico, così vuole finire al meglio la stagione. Poi vedremo quello che succederà per l'anno 21.
Senti, sappiamo che la Civitanovese è una squadra che punta molto sulla velocità. Dal punto di vista tattico, come imposterà la gara Nocera?
Diciamo che la Civitanovese sotto questo profilo, comunque anche mister Nocera ha cambiato diverse volte lo schieramento, dando spazio a tutti. Ricordiamo che la Civitanovese, proprio per il fatto che non sapeva nemmeno che categoria potesse partecipare quest'estate, aveva tesserato diversi giocatori e alcuni poi sono rimasti fino alla fine, alcuni se ne sono andati cammin facendo. Diciamo che lo zoccolo duro è formato da questa colonia argentina con i due attaccanti Ruibal e Zaldúa, il primo veramente un furetto che ha nella sua velocità, con le sue giocate ha messo spesso in difficoltà le difese avversarie. Zaldúa invece è stato tesserato quest'estate, però c'erano stati problemi di transfer, soprattutto con la cittadinanza, per cui mister Nocera l'ha potuto schierare solo nella seconda parte del campionato e l'attaccante argentino ha dato il suo contributo totalizzando 5 reti. Il capocannoniere della Civitanovese comunque è Ruibal con 17 reti in campionato e 5 nelle gare di Coppa. Poi ha diversi pezzi importanti sulla linea mediana, su tutti l'altro argentino Perez e sulla fascia Vecchiarello che ha dato oltre a quantità ha dato molta qualità al gioco e sono risultati elementi imprescindibili nello scacchiere di Nocera. Per la partita di giovedì mancherà il terzino sinistro invece Martinez, il quale finito il campionato ha abbandonato per motivi di studio e quindi vedremo mister Nocera che formazione schiererà. Molto probabilmente potrebbe essere Giovanni Morbidoni l'elemento che sostituisce il terzino sinistro, l'esterno sinistro Martinez.
Io invece la domanda che ti faccio, esulando un po' da quello che sono le caratteristiche della squadra, è per quanto riguarda invece la tifoseria della Civitanovese, cioè come si sta vivendo questa finale e se ci sarà una mobilità verso Ancona?
No, sotto questo profilo diciamo la tifoseria gli ultras non hanno seguito la Civitanovese in nessuna partita per via della polemica nata quest'estate. Praticamente dopo l'addio di Antonelli diversi anni fa, purtroppo la Civitanovese è stata una nave che è andata in balia delle onde. Si sono succedute diverse dirigenze, non tutte all'altezza, non tutte proprio all'altezza della situazione, che hanno portato all'ultimo fallimento del club, anzi due fallimenti nel giro di pochi anni, prima con Patitucci e poi una volta rilevata da Cerolini, un imprenditore civitanovese, praticamente ha subito la stessa fine. Quest'estate è stata prelevata da Mauro Profili, un imprenditore locale coadiuvato dal duo abruzzese Vincenzo Lotorto, che praticamente ha un'azienda che gestisce anche il Palace, dove gioca la Lube Civitanova il campionato di pallavolo, e Enzo Di Meo, che ricopre il ruolo di direttore sportivo. Questa dirigenza anche appoggiata dall'amministrazione comunale, quest'estate ha rilevato dal tribunale il club, ha cercato con tutte le sue forze di ripartire anche da un campionato superiore, però è arrivato il no della federazione, e quindi è dovuta ripartire alla prima categoria, e diciamo che questa dirigenza non è stata mai accettata dagli ultras, per cui la Civitanovese quest'anno è stata seguita proprio dai sostenitori, quelli di vecchio stampo, ecco. Quindi le presenze quest'anno al polisportivo sono state intorno alle 200-300 persone, tranne la partita con il Val di Chienti, che era il big match che poteva segnare la fine del campionato anticipato, ha raggiunto le 900 unità. Adesso non so se per questa partita, bene o male, Ancona Civitanovese è una sfida che ricorda anche battaglie del passato, può attirare, ma non credo che gli ultras seguino la squadra, anche perché proprio non l'hanno fatto mai quest'anno, quindi c'è questa presa di posizione, e non credo che molti civitanovesi assaperanno la curva del Conero.
Ecco, magari vorranno capire quali saranno effettivamente e concretamente, no, le ambizioni, no, dell'attuale società.
Sì,
da qui
sicuramente sì, vedremo. Chiaramente nel campionato di prima categoria non si possono esprimere giudizi, quest'anno la dirigenza si è comportata bene, però ovviamente il campionato di prima categoria ci sono spese ben diverse rispetto ai campionati superiori. La nuova dirigenza si è espressa in toni positivi, dicendo che ha un progetto serio e nel giro di pochi anni vuole riportare la Civitanovese in categorie più consone alla sua storia. Vediamo, ecco, se le promesse verranno mantenute, e vedremo da dove ricomincerà la prossima stagione la Civitanovese, se in promozione oppure se c'è da parte della dirigenza civitanovese anche l'ambizione di chiedere un eventuale ripescaggio in una categoria superiore. Questo però,
infatti, volevo chiederti appunto, Alessandro, se insomma in società parlano di una volontà di potersi eventualmente, se possibile, visto che il regolamento in teoria non lo predispone, arrivare all'eccellenza.
A mio avviso un tentativo si farà, perlomeno quello che trapela dalla proprietà, però ufficialmente non è stata fatta ancora nessuna dichiarazione, per cui diciamo che il prossimo campionato che farà la Civitanovese in questo momento è la promozione, poi vedremo se ci saranno sviluppi nel prossimo mese, vediamo un po'.
Perfetto, Alessandro, noi ti ringraziamo, avremo il piacere, insomma, di rivederti al Del Conero dopo qualche anno.
Anche perché io sono il Del Conero, chiaramente a voi anconitani ricorda anche il fatto della Serie A, però io sono molto legato al Dorico e ricordo le battaglie degli anni 60, quando alla presidenza del club c'era addirittura Natalino Magliani da una parte, penso, Armando Bigioni dall'altra. Ricordo giocatori veramente che a quell'epoca giocavano in Serie D, però sicuramente se vestivano e mettevano gli scarpini oggi sicuramente avrebbero giocato minimo in Serie B.
Ecco, ricordi proprio un'altra epoca, altri anni.
E anche tutt'altra aria, si respira del Conero.
Era un piacere vedere quegli stadi strapieni per una partita, per partite, ecco, di Serie D, ecco, quindi lì parlavamo sempre di 6.000-7.000 spettatori, quindi purtroppo i tempi cambiano, sì. Sono a Marcord.
Assolutamente, purtroppo.
E io e Cristian siamo quasi, quasi figli del calcio moderno e sappiamo cosa vuol dire.
Ecco. E vabbè, dai.
Alessandro, grazie ancora e a presto.
Un abbraccio e buona serata a tutti.
Un saluto,
grazie,
ciao.
Grazie.
Salutiamo il collega del Corriere Adriatico, corrispondente per Civitanova, Alessandro Quintabano. Insomma, Cristi, dai, la curiosità c'è da entrambe le parti, con un mister Nocera che insomma ci tiene, l'abbiamo capito.
Eh beh, assolutamente. E poi, tra l'altro, è un tecnico che appunto predilige anche un certo tipo di calcio. Calcio ben giocato, calcio che dia spettacolo, appunto anche nella composizione della squadra, è un po' nelle caratteristiche appunto del
tecnico. E vai, ti faccio sfogare, no, composizione me... dell'aspetto, eccola, vai, fatti quei tempi, veloci.
Allora, visto che
composizione
si parla...
Vai con la composizione della squadra, che qui ci scrivono argentini, ecco, anni allora, qua, brasiliani, qua. Vai.
Ero già pronto, ecco, perché vai. Appunto,
avevo
per quanto riguarda i sudamericani...
ma guarda che ero già pronto da prima, dai, no. Dopo siccome... non ci vede, io l'ho aperta grande, guarda qui, comunque qui ci vedi un po' meglio.
Allora, esatto, adesso, a parte lo staff tecnico che a parte Nocera, il resto ci interessa poco.
Vai,
allora,
portieri.
I portieri c'è appunto l'argentino classe 88 Federico Taborda, che appunto questo è il primo sudamericano.
Però c'è anche l'ancoletano.
E c'è anche l'ancoletano Federico Torretti, che è un classe 2000. Però io voglio andare appunto nello specifico nei sudamericani. Poi in difesa c'è Marco Antonio Muraro, brasiliano classe 92. Poi passiamo sempre agli argentini, perché c'è Nicolas Rodolfo Monserrat, che è un 92. E in Spagna, invece, dalla Spagna arriva Martinez Polo Miguel, classe 98. Sempre dall'Argentina Lucio Matias Micucci ed Emanuel Filippini, entrambe classe 1993. E poi c'è anche Nicolas Marino, classe 96. Per quanto riguarda il centrocampo, direi un africano, ma è nato e cresciuto all'Aquila, ovvero Bamba, che è un classe 2000. Poi c'è sempre dall'Argentina Pablo Cesar Panichelli, 94, Aliu Sonco Gambiano del 99, Brasile Denilton Venturin Junior, classe 92, sempre argentino Aleio Marco Vecchiarello, che ci parlava appunto il collega da Civitanova, classe 95, Thomas Perez 95, sempre argentino, e poi vabbè Mirko Silla di Macerata 97, quasi nemmeno ce lo calcoliamo proprio perché è italiano. Poi Ezequiel Zaldúa è il giocatore che diceva che è il bomber di questa squadra. Alexis Libonetti è argentino, e poi no, scusa, il capocannoniere è Ruibal, Franco Ruibal, mentre l'altro miglior marcatore è Zaldúa, e poi c'è appunto Seydou Bamba, che è un della Costa d'Avorio ed è un classe 93. Quindi,
e c'è un altro anconetano, dai.
E c'è un altro anconetano, Matteo Salvati, che è un 2000. Però come avete potuto sentire, praticamente il 90%, il 95% della squadra sono tutti argentini, e c'è appunto anche una minima composizione di brasiliani e di africani.
Però Francesco Nocera ci ha detto con orgoglio che almeno questa era una squadra composta da quasi tutti i civitanovesi, nel senso che risiedono a Civitanova, anche se sono di nazionalità estera, però risiedono almeno a Civitanova. Quindi ha detto almeno questo siamo riusciti a farlo. Io me lo ricordo nell'intervista quando presentò la squadra all'epoca, proprio perché c'era questa particolarità che l'abbiamo appena sentito, che i tifosi, gli ultras non seguivano, anzi contestavano un po' questi ragazzi, e lui dice con quello che ho, insomma, sono riuscito a fare una squadra di persone che almeno risiedono a Civitanova, quindi ce l'ho sotto mano e gli faccio fare gli allenamenti come se fossimo in categoria superiore, e cercheremo di rendere dura la vita. Gianni Red Bull, la Civitanovese non è che ha parecchi argentini, quasi tutta la squadra è argentina.
Dicevamo,
vabbè, adesso
infatti
l'abbiamo detto, dai. Ci fermiamo, altro break pubblicitario, e poi torniamo con Se io chiamo e quello non risponde. State con noi.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su extraprometeo.it. Extra Prometeo. Energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
20.05 minuti primi, siete sempre sulle frequenze di Radio Tua, siete sempre all'interno di Punto Bianco Rosso del lunedì con mamma Silvia e con invece lo spennacchiotto Christian a tenervi compagnia, ma
certi attributi
che vogliamo dire? Che vogliamo
vabbè,
dire?
Ma c'è
l'età fa brutti scherzi.
Sulla pagina no, la pagina è aperta,
oggi
è inquadrato,
no,
in pieno
oggi ha bevuto,
è inquadrato in pieno il nostro Christian Camilletti, quindi che ci devo fare io? Non c'è, non funziona sulla nostra pagina Facebook, ma se andate sul sito, e già ce n'è qualcuno che è sul sito, www.radiotua.com,
è inquadrata anche qui.
Ma Silvia occupa tanto spazio, in effetti. Ti spinge.
Sono in due, voglio dire.
Ti spinge, forse. Forse, visto, uno è nascosto dietro.
Non credo proprio.
Che potrebbe essere nascosto lì, no, che dice bu-bu, no. E poi dopo ci vuole il passeggino doppio.
Basta. Verdicchio o rosso conero?
Rosso conero. Bene. Sempre mai bianchetto, guarda, rosso
bene.
No, dobbiamo dire che il nostro Christian quest'anno ha fatto passi da gigante, è grande
che
Christian
occupiato.
Ha imparato benissimo il suo mestiere, lo sta portando avanti, noi ci scherziamo, però è bravo il nostro Christian. Quest'anno è stata la freccia in più sulla nostra striscia quotidiana e non solo, quindi un grande applauso a Christian Camilletti.
Vabbè,
ne sentiremo parlare
è l'effetto del vino, sempre
ecco, sempre il vino Veritas, no? Dicevano,
vabbè, grazie,
gli antichi,
dai,
quindi
ringrazio,
grande Christian,
ringrazio,
Camilletti,
come si dice, ringrazio in tasca e porta a casa,
esatto. Di solito prende solo le cighe, ma invece no, ogni tanto,
no, vabbè,
bisogna...
quando ci vuole ci vuole, quando ci vuole il bastone bisogna dare il bastone, quando c'è la carota
sempre il
piacere.
Bastone fin di bene, noi non abbiamo mai utilizzato a non fin di bene, sempre per la crescita. Allora dai, siamo qui adesso, siamo qua, se Marconi ha già fatto, dov'è? Aspetta. Se Marconi ha già fatto sapere che per quanto ritorneremo nei professionisti non rimarrà a capo della società in caso di mancati appoggi, ha senso accelerare i tempi saltando una categoria? Sono un po' preoccupato per il futuro. Questa lunghissima domanda ce la pone Fabio, mentre altre domande, Luca... ci vuole un intervento finanziario importante... per andare avanti, non ci sono altre strade. Quando parliamo di partner, che cosa intendiamo? Quindi
si riferiva, credo, al discorso che avevamo fatto prima, no? All'inizio Christian. Quando parliamo di partner intendiamo chiaramente o sponsor, o meglio ancora dei soci, quando però le circostanze, no, te lo consentono, di appunto avere una società per azioni dove poter inserire degli azionisti, dei soci anche, e a far parte della dirigenza, del contesto societario. Quindi comunque di fondo imprenditori, finanziatori che mettono, come dicevi tu Luca, appunto soldi, perché In sostanza servono alla base quelle coperture lì, coperture monetarie. Ovvio che se nel frattempo una società si organizza e fa degli investimenti giusti in casa, con appunto delle infrastrutture idonee, con appunto un buon settore giovanile, magari nel giro di non sicuramente pochi anni, ma nel giro di almeno una decina di anni, qualche ritorno o qualcosa in più in mano ce l'hai, ma oltre ecco a questi famosi partner che comunque è bene che ti accompagnino nel cammino sportivo oggi come oggi, soprattutto se comunque la mira sono le categorie, la categoria di Serie C in primis, no? Per quanto ci riguarda, dove abbiamo detto è sempre più difficile fare calcio perché di ritorni a livello di pubblicità, televisivi, introiti vari, non ce ne sono affatto.
È quasi zero. Possiamo dire, sono veramente ricavi miseri, quindi non è quello che ti sostiene in Serie C, quindi ci vuole veramente un alle spalle, oltre che un proprietario che può garantire appunto questo tipo di categorie, ma che di dietro ci siano anche degli sponsor, come dicevamo, dei partner che lo sostengano per bene, in maniera tale che non ci siano poi problemi. Insomma, già si sta lavorando. Partner importanti ci sono, perché DSV, Caloni, Faircam e altri ne entreranno, perché ce ne sono altri, addirittura io continuo a dirlo, però non lo dico così, senza fare nomi, senza essere troppo, dare delle conferme, perché so che ci sono delle trattative anche con degli sponsor dal Porto, c'è qualcosa in ballo. E nelle prossime settimane potrebbe uscire fuori qualcosa a livello di ufficialità. Quindi anche lì sarebbe un passo importante per aprire un po' le porte al discorso legato fronte porto, che sempre abbiamo inneggiato, abbiamo richiesto che ci fosse questa apertura. Già
che fa parte comunque dell'imprenditoria locale, certo, che l'Ancunitana sta tentando di coinvolgere.
Ed è quella da svegliare, quella da svegliare, ma quella la svegli, secondo me, come spesso abbiamo detto, soltanto con i risultati, salendo di categoria e facendo vedere la serietà da parte della società che c'è in questo momento. Solo in quella maniera là lo scetticismo dell'imprenditoria che si è allontanata la puoi riavvicinare.
Certo, e nel frattempo, se Stefano mi riapri anche l'ultimo messaggio che hai letto di qua, perché comunque c'era la perplessità di un nostro radioascoltatore proprio su il futuro, no? E chiedeva appunto se conviene accorciare i tempi, visto che magari lo stesso Marconi ha fatto sapere che un eventuale professionismo lo farebbe se con le spalle coperte e quindi aiutato anche da qualche partner tra virgolette. E io direi che non è giusto affrettare i tempi. E quindi quando parliamo di futuro non possiamo guardare troppo oltre, perché l'abbiamo fatto in passato e ci siamo trovati col cerino in mano. Quindi ovvio che le mire per una piazza blasonata come l'Ancona sono è quella del professionismo.
Ricordiamoci sempre, Silvia,
il minimo è la Serie C, no?
Ricordiamoci sempre una cosa, Silvia, non va dimenticato. Questa è una società nata praticamente a fine agosto.
Ecco.
Ok, quindi non andiamo, perché leggo, ma possiamo puntare alla Serie D, ma dove?
No, è proprio per questo va dato tempo a questa società intanto di ambientarsi in questo modello calcio attuale, aziendalistico, che non è quello di una volta e che ha le sue leggi e le sue difficoltà, no? Di gestione e di organizzazione, quindi per questo serve già il suo tempo e non è poco. Per capire insomma certi tipi di dinamiche. Poi ovvio che se si può accorciare alcune tappe, la società lo farà, magari lo sta facendo, anzi colgo l'occasione, no, proprio per rimanere in tema, si è parlato in questi giorni, no, di questi contatti con Roma, con Malagò, lo stesso comune che ha telefonato, ha avuto un contatto con Fabricini, il commissario, no, della FGC, di una possibile chiamata del presidente Marconi allo stesso Malagò. Questi sono tutti discorsi che noi a livello mediatico possiamo fare, possiamo lanciare, perché dietro sappiamo che comunque c'è una società che prova a capire se effettivamente, al di là della promozione guadagnata sul campo, può partecipare al campionato di eccellenza, quindi saltando di fatto la categoria della promozione conquistata. Però poi certi tipi di discorsi ovvio che non possono essere affrontati, no, a microfoni aperti, sono tutti dialoghi, tutti passaggi che hanno il suo iter, hanno le proprie tempistiche e che vanno disquisiti a porte chiuse. Proprio per questo possiamo dire che effettivamente oggi non c'è stata una chiamata dell'Anconitana, del presidente Marconi, al commissario della massima serie Malagò, ma non perché l'Anconitana non voglia proseguire nell'opportunità di arrivare in eccellenza, ma perché è ovvio che certe situazioni, come dicevo prima, vanno trattate con le pinze e nelle dovute sedi, per cui sicuramente prossimamente arriveranno altri contatti che però da quello che abbiamo percepito non sono imminenti, cioè certe situazioni vanno affrontate fra un po'.
Sì, ogni cosa a suo tempo, come si suol dire. È chiaro che l'abbiamo sempre detto, la società se ha l'opportunità e intravede lo spiraglio per poter giocarsi la carta di un salto di categoria, lo fa. Però chiaramente ripetiamo,
ci sono
dei tempi,
degli ambiti, no, come vi dicevo,
tempi e sedi opportune per poterne parlare, e quindi bisogna lavorarci con calma, con le giuste tempistiche e con andarci un po' anche con forse i piedi di piombo, cioè bisogna maneggiare con cura, si direbbe, in certi casi. Quindi un po' questo è, tanto per intenderci. Però è logico che la società non è immobile, non è ferma soltanto all'idea di un campionato di promozione, perché è nella questione logica che una piazza come Ancona ci deve provare a saltare la categoria, come dicevi tu, per accorciare le tempistiche di una pronta risalita.
Poi è vero anche che magari tornando al discorso che hai fatto tu, siccome questa è una società che parte da zero e che tra l'altro è partita poco più di 10 mesi fa, di 9 mesi fa, visto che abbiamo citato lo scorso agosto, che non è poi così tanto lontano, ecco, probabilmente prima di pensare di saltare delle categorie bisogna capire se conviene invece procedere al piccolo trotto, nel senso fare tutte le tappe possibili che ci capitano, che abbiamo conquistato sul campo, proprio per in realtà costruire la base societaria e soprattutto la struttura, no? Tutto quello che è il contorno, no, di dove poi si va a svolgere l'attività tecnica, l'attività prettamente sportiva, non per sminuire nulla, non per tarpare le ali a nessuno, quantomeno all'Anconitana, alla quale tifiamo e la quale vogliamo vedere più in alto possibile, ma proprio per cercare di capire come meglio gestire questo futuro affinché sia più sostenibile possibile e duraturo possibile.
Assolutamente, hai detto tutto Silvia, quindi io come al solito giro sempre là, invito i nostri radioascoltatori e la tifoseria dorica tutta a non avere troppa fretta. Io capisco perché ci mettiamo chiaramente anche noi, prima di tutto siamo tifosi, prima di essere, diciamo, addetti ai lavori, però è logico, dall'altra parte bisogna fare
c'è la voglia
passi,
però c'è anche la consapevolezza bene. Di procedere per gradi, e cercando di capire
tutte le
possibilità e le situazioni,
anche perché poi i rapporti sono importanti anche in ottica futura, quindi bisogna saperli gestire e mantenerli, quindi non ci si può diciamo bruciare certi appoggi, certe situazioni, quindi è un po' tutto nell'insieme, va ponderato. Staremo
quindi
a vedere.
Noi facciamo il tifo per l'Anconitana,
certo,
è ovvio che per onor della cronaca diciamo che la società si sta muovendo, lo stiamo dicendo da un mese.
E anche più di un mese.
Qui ovviamente ci fermiamo e dobbiamo aspettare che il processo di questo iter porti a qualcosa, cioè sicuramente comunque qualcosa
porterà, o in senso positivo o in senso negativo,
ma che comunque non è un senso negativo,
no,
cioè
no,
comunque è quello che è la realtà, dei fatti, e da quella realtà dei fatti eventualmente, cioè se dovessimo in tal caso rimanere in promozione e quindi magari non andare direttamente nel campionato di eccellenza, non è che abbiamo perso la Serie A, però speriamo di nel frattempo guadagnare un anno dal punto di vista del progresso di ristrutturazione societaria, mettiamola così, non so se mi spiego,
certo,
perché è giusto anche che la società valuti queste cose che in passato sono mancate e che sono mancate nel momento in cui poi hai fatto il passo in avanti e ripeto, siamo rimasti con il cerino in
mano. Infatti quello che mi auguro che se non ci vai subito in eccellenza, o comunque anche il discorso, perché sappiamo,
vogliamo farvi capire che tutto può essere, ma niente deve essere un dramma.
Esatto, anche perché nel momento in cui ci arrivi, giustamente, devi essere pronto. Quindi se devi fare un anno in più tra i dilettanti, mettiamola così, magari è meglio che vada così, ma arrivi nella situazione giusta, proprio per evitare gli errori del passato. Quello che dicevo anche nella giornata di venerdì è che io mi auguro che ci sia una certa maturità, che la tifoseria abbia raggiunto una certa maturità di non mettere troppa carne sul fuoco, nel senso non spingiamo
comunque già
troppo.
Il fatto, abbiamo capito che c'è una certa differenza no, tra la tifoseria dorica, proprio non c'è paragone, anzi, secondo me, e la tifoseria civitanovese,
certo,
che da quanto abbiamo appreso è in diciamo protesta, non tanto con l'attuale società che sta nascendo, che sta facendo bene, ma con tutto quello che ha dovuto subire in questi ultimi anni. Da questo punto di vista, tanto di cappello al nostro zoccolo duro bianco-rosso,
certo,
che comunque nel dramma sportivo e nelle batoste prese tra i denti, diciamo così, ha saputo sempre comunque guardare oltre, pensare positivo, ma mai lasciare sola la squadra.
Sì, no, giustissimo. Effettivamente va dato atto alla nostra tifoseria che, indipendentemente dalla categoria quella che è, comunque c'è stato
quindi
sempre
quindi ecco, credo
un
che
seguito.
Comunque una tifoseria piuttosto matura, anzi maturissima, noi ce l'abbiamo e quindi da questo punto di vista credo possiamo stare tranquillo. Poi
certo,
magari c'è sempre quello che può criticare perché
fa parte anche dell'essere anconitani, lo dicevamo anche all'inizio.
Di quello che polemizza,
quindi,
non ci facciamo mancare niente, però ecco, nel complesso spero abbiate capito quello che intendiamo dire.
Assolutamente, nessun dramma se non sarà eccellenza, si va avanti per la propria strada, sarà un campionato fatto assolutamente e solo per vincerlo, anzi, come dice qualcuno, per asfaltarlo, tanto per andare dietro a quanto disse il buon Giuliano Santinelli ai nostri microfoni nel post-match, anzi, anche durante il match, visto che è entrato nella nostra diretta quando si è giocato con il Borghetto, quindi sarà un campionato assolutamente con una formazione fatta per stravincere quel campionato che sarà, quindi state tranquilli. Poi aggiungo altro, esulando dal discorso categoria, si sta lavorando anche su altro, non soltanto sugli sponsor che dovranno accompagnare l'Anconitana stessa nelle prossime stagioni, ma si sta lavorando anche allo sponsor tecnico. Quest'anno abbiamo visto Macai, che era lo sponsor tecnico dell'Anconitana. Per la prossima stagione sarà un altro lo sponsor tecnico, ben importante, perché è un marchio molto molto importante. Io lo so qual è, ma non lo dico.
Non va bene. No, però no, non lo devi dire.
Non lo posso dire, ma lo scoprirete nei prossimi giorni. Quello che posso dire è che siamo alla stretta finale, quindi entro la settimana, proprio al massimo i primi giorni della prossima, ci sarà appunto il nero su bianco di questa trattativa. Posso dire appunto sponsor tecnico importante, contratto pluriennale, e aggiungo anche che con questo sponsor tecnico ci sarà, sarà molto più di uno sponsor tecnico, nel senso che si sta lavorando un po' a 360 gradi, quindi sarà una cosa più grande di quello che magari potete immaginare.
Abbiamo detto tutto.
Ho detto tutto.
Avete detto tutto, bravi così. Io non dico niente, dico solamente per fortuna che il 10 giugno si avvicina e poi ne riparleremo. Ho le mie idee, ma me le tengo per me. Ma parliamo di una cosa importante con cui vi salutiamo. È arrivato Italia's Got Talent ad Ancona e il popolo è impazzito, tutti alle muse a vedere Bisio, Mattano, la Pellegrini, poi vabbè la mitica Maionchi, e per chi non si accontenta e vuole anche fare un sandwich lì, un hamburger, cosa del genere, c'è anche la Comello che fa tanta pubblicità in TV in questo periodo.
Pensavo che diceva c'è anche Cristian Camilletti che fa i panini.
No,
c'è la Comello. Si tratta di mangiare.
Ho detto che non dovete parlare di panini mangiare.
Non devi. Io non l'ho toccato più questo tasto dopo che sono stato
adesso. Un bel panino qua.
Eccola là.
Gigi, ci pensaci tu.
Dai, che alle 20:26.
Lei c'ha le sue necessità. Quindi, chiudiamo qua questo appuntamento del lunedì. Grazie a Silvia Trillini.
Sì?
Sì?
Trillini. Grazie a voi.
Che è stata con noi, lei è la sua prole.
Dopo c'è chi mi manda i messaggi e scrive, ma è vero che fai i panini? Cioè, dai. Sto scherzando, ecco. È perché
no,
vabbè.
È che Fera oggi è da troppo col rosso, sì?
Conero. No, vabbè, Fera si è trattenuto, perché sennò si dice delle cose poi succede le patatracche, quindi meglio che non commenta nulla e tace, e quindi se devo tacere vado su altre cose per tacere, quindi preferisco tacere e non dire la mia, quindi capisci a me. E quindi Cristian Camilletti, che invece ritroveremo domani con Daniele Titarelli, si sopravviva la nottata.
Perché
non so cosa scriverà domani Daniele Titarelli. Bisogna vedere cosa scrive domani sul Corriere Adriatico Daniele Titarelli. Riparleremo domani quando apriremo il giornale e leggeremo che cosa ha trovato il mitico Daniele. Volete salutare?
Sì,
ciao con la manina.
Diciamo che la replica di questa puntata, se sì, volete anche farvi due risate, è domani a partire dalle 13:10, mentre come diceva Stefano, Punto Biancorosso tornerà in diretta a partire dalle 18:30. Io vi ringrazio per l'ascolto, per essere stati in collegamento con noi e per aver partecipato anche con i vostri sms e domande. Grazie davvero a tutti quanti e buona serata da parte mia e da parte di Cristian.
Un saluto a te Silvia. Un saluto a Stefano naturalmente, un saluto obbligatorio per la fedeltà ai nostri radioascoltatori che ci hanno seguito tantissimo anche oggi. La replica domani 13:10, sì, mentre con Daniele Titarelli
alle 18:30. Adesso salutiamo di nuovo il popolo d'Arico. La replica.
Ciao. Devi dare la notizia, il contatto telefonico, c'è stato o non c'è stato? Sì, no, abbiamo già detto.
Per fortuna che ero io quello, capito? Ecco.
Siamo ubriachi, ma vi auguriamo buona serata. A domani.
Esatto. Tutta felicità. Ubriachi di felicità. State con noi.
Un saluto a tutti.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.